innamorato. Oh, abbiamo un ospite qui al telefono, sì, al telefono, qui in diretta con noi. Ho una sorta di tomo che pesa ben un chilo ed è un libro. Un libro che si chiama Audio Highlights, scritto da Carlo Capitta, Massimo Garofalo, che saluto. Massimo, buon pomeriggio, ben arrivato a Rock IM.
Ben trovato.
Come va?
Benissimo, grazie.
Benissimo, è stato faticoso fare questa cosa qui.
Anche portarlo, perché sì, sono 950 grammi di carta.
Per pagine?
454 pagine, tutte a colori.
Bellissimo, stavo vedendo, bellissimo. Di cosa parliamo? Stiamo parlando di un libro dedicato alle apparecchiature, hi-fi, high-end, insomma, si chiama Audio Highlights. Intanto, se volete andarvi a navigare www.quotidianoaudio.it, già vi renderete idea. Innanzitutto, come nasce l'idea di fare questo volumone mostruoso su apparecchiature audio?
L'idea nasce da una considerazione molto semplice. Questa è una emanazione di quotidianoaudio.it, che è un sito di hi-fi che pubblica essenzialmente news sul mondo dell'alta fedeltà.
Anche recensioni.
Anche recensioni, però soprattutto presentazioni di prodotti più o meno nuovi, con cadenza quotidiana, da cui Quotidiano Audio. Abbiamo preso il materiale di un anno, io e Carlo Capitta, lo abbiamo rielaborato e abbiamo fatto una selezione di prodotti che secondo noi ci sembravano significativi e ne abbiamo fatto degli highlights, appunto, raccolti in questo volume.
Come avete fatto a scegliere, che ne so, adesso dico per dire, un Cambridge piuttosto che un Marantz, piuttosto che un Martin Logan, piuttosto che un Krell? Qual è stata la scelta? Cioè, su come avete basato la ricerca e poi la pubblicazione?
Allora, innanzitutto il paletto è che questi sono tutti i prodotti, sono 340 i prodotti descritti in questo volume, divisi in 25 categorie. Il paletto è che sono tutti i prodotti che sono usciti o quantomeno che erano in commercio, che sono in commercio nella stagione 2012-2013. All'interno di questo steccato che abbiamo alzato, siamo andati a scegliere dei prodotti che ovviamente non potevamo non parlarne, perché certo, ultra blasonati, perché attesi, ma anche tanti prodotti, di cui alcuni addirittura non importati in Italia, che secondo noi erano meritevoli di attenzione, o perché particolarmente curiosi, o perché particolarmente di qualità.
Avete fatto anche una scelta legata ai costi, oppure il prezzo non l'avete neanche preso in considerazione?
Diversamente da quello che facciamo online, qui il prezzo non l'abbiamo preso in considerazione, perché ci sono delle ragioni. Mai come in questo periodo i prezzi nell'alta fedeltà sono ballerini invariabili, ma soprattutto siamo, viva Dio, nel 2013, quindi chiunque può acquistare qualsiasi cosa da internet scegliendo i prezzi.
Certo,
e
certo,
il prezzo di listino in questo settore è meramente
aleatoria come cosa.
E poi ci sono dei prodotti che è possibile acquistare, ma che in Italia non hanno un distributore ufficiale,
certo,
in cui magari il prezzo è espresso in sterline piuttosto che in altre monete, quindi non ci siamo voluti interessare dei prezzi.
Stavo vedendo che avete dato ampio spazio anche ai convertitori, ai DAC, che sono un po', insomma, qualcuno dice il futuro. Io in realtà mi ci sono cimentato più e più volte e devo dire che, insomma, sono una soluzione straordinaria.
Allora, in questo libro c'è un po' una fotografia di quello che sta accadendo nel mondo delle FAI, che visto da fuori può sembrare schizofrenico. In pratica ci sono tre grosse macro aree. C'è l'area, diciamo, delle cuffie, che qui dentro trova ampissimo spazio. E le cuffie muovono da sole quasi il 20% dell'intero fatturato mondiale dell'hi-fi.
Da sole. Ma questa non la sapevo, ma veramente?
Sì.
Incredibile.
E c'è tantissima attenzione sulle cuffie, soprattutto dai non audiofili. Ci sono cuffie, certo, da 200 euro che diventano un oggetto
di culto,
di moda, soprattutto anche di moda.
Stai parlando di quelle che vanno, come
se
si
chiamano?
Poi
faccio anche i nomi dei Dr.
Sì,
Beats.
Sì. Quelle, ma come, io guarda, veramente ero curioso di provarle, non sono mai riuscito a provarle.
Hanno un suono loudness.
Ah, quindi pieno di bassi,
pieno di
pesante,
bassi e pieni di alti, squilibrato, molto molto divertente, sono molto comode da indossare, ma ovviamente non è un suono hi-fi.
Però spingono, diciamo.
Sì, sono molto divertenti. Quindi per finire brevemente,
no, abbiamo tempo, poi anche possiamo anche dilungarci.
La fotografia è questa, quindi abbiamo poi gli audiofili integralisti di vecchia data che perseguono la strada dell'analogico, delle valvole, del vinile, del giradischi, e invece tantissimi audiofili che hanno capito la potenza e la praticità d'uso del digitale e quindi si rivolgono ai file, ai network player e ha lo strumento necessario per suonare questa roba che è il convertitore digitale analogico, cioè i DAC.
I DAC. E come avete fatto a sceglierli? Li avete sentiti tutti? Ma quando è una cosa, intanto Giovanni, buonasera, ben trovato.
Salve.
Giovanni Villani, ben arrivato. Se vuoi fare domande, porgile pure.
È un piacere ascoltarvi, poi magari una nota a margine la faccio volentieri.
E... la cosa, un'altra cosa voglio chiedervi, li avete ascoltati tutti questi apparecchi?
No, allora, questo è piacevole e spiacevole equivoco. Questo non è una raccolta di prove, che invece uscirà il prossimo anno. Questa è una presentazione di prodotti. In mezzo, fra le righe, ci sono delle considerazioni.
Quindi ci sono caratteristiche tecniche.
Caratteristiche tecniche, descrizioni delle funzionalità, ma soprattutto in mezzo sono farcite da note squisitamente nostre su il tipo di uso che si può fare di questo prodotto e eventualmente a che tipologia di ascoltatore o di audiofilo è indicato. Quindi il contributo editoriale squisitamente nostro è questo. Non ci sono prove d'ascolto, stiamo raccogliendo un numero consistente di prove tecniche con tanto di misure che saranno oggetto di una pubblicazione per il prossimo anno.
Una faticaccia sarà quella lì.
Una faticaccia. Nel frattempo però vi anticipo, questa cosa è un'anteprima assoluta, che se ce la faccio a finirlo in tempo, insomma mi auguro proprio di sì, per Natale uscirà una pubblicazione che è una guida alla musica liquida.
Cioè? Spiegati meglio. Cioè.
Un manuale
su come
usare un computer, un DAC piuttosto che un network player, che cos'è un FLAC, cos'è un MP3, compresso, non compresso, bit, DSD e così via.
Oh, Massimo, oltre ad essere un appassionato di hi-fi, è prima di tutto un appassionato di musica, anche un suo sito, prego, prego.
Sì, io sono dal 2002 il direttore di rockshock.it, che è un sito, insomma, abbastanza noto in Italia, abbastanza popolare, soprattutto fra gli appassionati di indie rock italiano e non solo.
E parlami di questi DAC. Si trovano a prezzi bassissimi, vanno bene la qualunque?
No. Allora, innanzitutto i DAC hanno un costo che varia dai 50 euro a diverse migliaia di euro, e con tutte le sfumature del caso.
Certo.
La prima cosa che dobbiamo andare a vedere è il DAC è un convertitore, converte un segnale digitale in un segnale analogico che possiamo mandare al nostro amplificatore.
È una scatoletta, diciamo,
no? E io mi ricordo un tuo post sul tuo sito in cui parlavi di un DAC, insomma, che conosco molto bene, lo definivi come il fregnetto.
Sì.
Ok, è un fregnetto. Allora noi prima dobbiamo decidere che
suona bene, tra l'altro, per cosa lì, che miseria.
Dobbiamo decidere che segnale ci deve arrivare, perché potremo aver bisogno solamente di una porta USB, perché il nostro player è un computer, che come configurarlo è un altro paio di maniche.
Certo.
Oppure possiamo usarlo con lettore CD, con Blu-ray, quindi avremo bisogno di una presa ottica piuttosto che di una coassiale digitale. Detto questo, quindi, il fatto che abbia più ingressi o uno solo cambia il prezzo. L'anello debole della catena di questi apparecchi è sempre la porta USB, che è quella più complicata da gestire, anche se apparentemente semplice.
Perché? Poi ci spieghi perché.
Ok, cercherò di essere semplice e poco tecnico. E soprattutto dobbiamo andare a vedere quali tipi di frequenze di campionamento e di bit supporta questo DAC. Significa che abbiamo due valori, molto semplicemente. Uno che è un numero di bit, che sono o 16 o 24, e uno che è una frequenza di campionamento, che va dai 44 kHz e 100 del CD che siamo abituati a sentire, ma soprattutto parliamo di musica ad alta risoluzione. Ad alta risoluzione significa che aumentano i bit e aumentano i kHz, quindi abbiamo virtualmente una qualità doppia o anche quadrupla rispetto a quella del CD,
che può arrivare a 96-92
a 192
192
24
kHz.
Bit 192 kHz
che il CD non leggerà mai, perché un lettore CD non ha queste possibilità.
Ma lo standard CD è nato nel 1980, è stato descritto in un libro che si chiama Red Book, fatto da Sony e Philips, e hanno dovuto mettere dei paletti per fare uno standard, e hanno fatto quello che si poteva fare con una tecnologia
dell'epoca.
Dell'epoca. Quindi sembra, leggenda narra, che l'ingegnere responsabile di questi protocolli fosse un appassionato di Beethoven e che quindi avesse fatto in modo di aggiustare i parametri tecnici affinché su un singolo dischetto c'entrasse per intero la nona di Beethoven, che guarda caso dura 74 minuti.
Quindi tu mi dici che è ascoltare musica da un DAC e da un computer è 100.000 volte meglio che ascoltarla da un lettore CD che costa, non so, 5.000 euro.
No, non è 100.000 volte meglio, è sicuramente più semplice, è sicuramente più divertente, più pratico e potrebbe essere molto meglio, dove molto va da tanto quanto il CD a due volte o quattro volte meglio.
Ma è una questione di prezzo o di configurazioni?
No, allora non è una questione di prezzo assolutamente, perché possiamo avere un DAC con
€200. Un DAC che costa 300 euro.
È già una, per un uso casalingo, per un audiofilo medio, è già una buona soluzione.
È già un bel apparecchio.
Sì.
Diciamo che ho un file ad alta risoluzione.
Sì.
Suona meglio quello, a parità di impianto naturalmente, suona meglio quello o un lettore CD da migliaia di euro?
Suona meglio il file, assolutamente, proprio perché ha più informazioni dentro. Dobbiamo però fare un distinguo, perché se noi andiamo ad ascoltare...
C'è anche l'errore del CD, quindi tutta una serie di cose.
Che si chiama jitter,
sì.
E che esiste anche nei DAC, e che però è presente e rilevante solo sulla porta USB. E non sulla presa ottica e non su quella coassiale.
Quindi è preferibile metterci una presa ottica.
Esatto, assolutamente. Tant'è che chi usa Mac ha già in dotazione un'uscita ottica, non deve passare dall'USB, che certo. È tipica invece dei computer Windows, basati su Windows. L'idea però è un po' diversa, perché suona meglio che cosa? No, nel senso che spesso e volentieri la musica contemporanea, seppur fatta da produzioni multimilionarie, è fatta per soddisfare l'ascoltatore delle autoradio piuttosto che per far percepire una melodia da un altoparlantino che si sente in un centro commerciale
o anche dai computer
o anche dalle
scatole di altoparlantini dei computer.
Quindi questa musica è molto compressa, una compressione dinamica fatta con un meccanismo che viene indicato come loudness war, per cui ha un'escursione dinamica talmente bassa che si misura in soli 7 decibel, mentre invece un disco di musica classica ce l'ha più di 40 decibel. Significa la differenza fra un piano quasi silenzio e un forte quasi rumore. Questa differenza viene, su un disco dei Coldplay per esempio, viene quasi annullata, viene tutta schiacciata. Allora, se il parametro è questo, non ha senso, cioè un DAC, un computer,
ho capito cosa vuoi dire.
Non ha assolutamente senso. Se andiamo a prendere delle remasterizzazioni di file di Miles Davis, di musica di Miles Davis rimasterizzate a 24 bit, 192 kHz, è un sentire che lascia veramente senza parole, una meraviglia, è una meraviglia.
Quindi tu dici le registrazioni moderne sono fatte per ascoltare, per l'ascoltatore medio, diciamo il 90% di chi ascolta musica l'ascolta dal computer, con le cuffiette, con l'iPod, con l'iPad o in macchina, quindi diciamo quello che uno può ascoltare è limitante e in realtà ne facciamo spesso di questi discorsi. Gli ingegneri del suono dovrebbero, qualcuno lo fa, c'è da dire la verità, gli ingegneri del suono che vanno a missare e a fare il master, l'editing e il mastering dei dischi, talvolta adesso sono imparati a fare due mastering differenti, cioè quello per diciamo il consumer e quello per chi vuole ascoltare la musica come Cristo comanda.
L'ultima cosa uscita così è il nuovo album dei Nine Inch Nails,
che è fatto così,
che ha una versione in FLAC che si trova solo sul sito dei Nine Inch Nails, in versione audiofile, quindi non ha una compressione denominata loudness war.
Siamo in attesa invece, io sono molto curioso di sentire e soprattutto provare questo nuovo formato che si sta inventando Neil Young,
che non è tanto nuovo. Il problema, allora, mi sembra un'ottima idea, il problema però è che secondo me, dal mio punto di vista, non abbiamo bisogno di un nuovo formato, perché quelli che ci sono, per esempio il FLAC, che è di tipo open source, raggiunge già dei livelli qualitativi altamente soddisfacenti.
Beh, però se magari facesse una cosa ancora più soddisfacente sarebbe meglio per le nostre orecchie, no?
Assolutamente. Invece secondo me è significativo il fatto, due fatti che riguardano la Sony. la Sony si sta buttando a gamba tesa nella musica ad alta risoluzione. Addirittura ha appena adesso a Berlino, ai primi di settembre, presentato un Walkman, un lettore di file ad alta risoluzione, di file FLAC, costa 300 euro al pubblico, e sta facendo degli amplificatori con DAC integrato, quindi levano tante complicazioni di configurazione a chi non si vuole cimentare in cose un po' più complesse.
Quindi porta USB, porta
esatto, ottica, che è una cosa molto interessante, perché già esiste, fatte da aziende un po' più di nicchia, lo fa Sony, può diventare un fenomeno importante di massa.
Certo.
In tutto questo la cosa
anche
grave,
perché scusa se ti interrompo, finalmente la gente che ascolta la musica dalle cuffiette, dai cosi, sentirà la musica, sentirà altri dischi, esatto. Perché quello che uno sente con un CD o con un file a 320 o i file che ti vendono su iTunes, che sono delle schifezze, vere schifezze, per un euro sono vere schifezze, avrà la possibilità di sentire un disco che conosce a memoria
in una veste nuova
e resterà stupefatto e dirà: ma io tutti sti strumenti, tutte queste cose non le avevo mai sentite in questo disco, eppure lo conosco a memoria.
Prego. Per finire, la cosa grave è che tutto questo, da tutto questo per il momento l'Italia è esclusa. Sony ha deciso che l'Italia è un mercato troppo piccolo e quindi questa roba al momento non arriva importata ufficialmente da Sony Italia.
Beh, c'è internet,
esatto,
la si può comprare da internet, anche se poi la dogana ti massacra delle volte.
La facciamo venire dalla Germania, quindi
e
non
quindi
ci
abbiamo
massacra.
Risolto il problema.
Casomai la garanzia.
Vabbè. Vabbè, garanzia, beh, poi la garanzia europea va bene anche quello, dai. Giovanni, non so se tu volevi intervenire, se no mando pubblicità.
Io sono molto affascinato da questo discorso, però da assoluto profano, o perlomeno in questa stanza ci sono due persone che mi hanno insegnato moltissimo sull'argomento. Un neofita, proprio un beginner assoluto, cosa dovrebbe fare per scoprire e per sentire finalmente la musica?
Allora, la prima cosa è acquistare il libro Audio Highlights, che si trova su quotidianoaudio.it.
Quantomeno.
Per iniziare, io però vi invito a fare una cosa molto molto semplice, un paio di cose molto molto semplici che può fare chiunque.
Allora, aspetta, ti fermo, mandiamo la pubblicità e poi rispondiamo, eh?
103.3
I got something I want to tell you. Questo è Rock IM Radio, siamo di nuovo in diretta qui con Massimo Garofalo e Giovanni Villani, che è venuto a trovarci. Allora, Massimo, rispondiamo alla domanda, che era: un neofita che deve fare per ascoltare la musica come si deve?
Allora, innanzitutto diciamo,
al miglior costo possibile.
Al minor costo possibile può fare due cose. Può replicare una cosa che noi abbiamo fatto lo scorso inverno a Via dell'Acqua Bulicante, dove abbiamo un'associazione culturale che si chiama I Termoionici, e dove il sabato ci divertiamo con valvole piuttosto che con beat digitali per ascoltare hi-fi e facciamo dei seminari. Lì abbiamo fatto una cosa che si chiamava dall'iPod all'hi-fi. Abbiamo montato un DAC, che è fra l'altro quello che ha il nostro Prince Faster
il fregnetto,
a casa, il fregnetto. E l'abbiamo attaccato a un T-Amp, cioè un amplificatore in classe T del costo al pubblico di 150 euro. Abbiamo attaccato un cavetto e abbiamo invitato le persone a portare i loro iPod e i loro iPhone per ascoltare che cosa ne viene fuori, con una coppia di casse da 350 euro al pubblico, quindi proprio cifre popolari almeno per il mondo dell'hi-fi. Ed era bellissimo vedere le facce di questi ragazzi, di queste persone, che quasi non riconoscevano la musica che si erano portati loro sui loro dispositivi mobili, perché il fatto che usciamo direttamente dal player, passiamo da un DAC che lo converte con una potenza di calcolo enorme e poi lo mandiamo su un qualsiasi impianto, escono fuori dei miracoli. E in quel caso era un MP3. Se poi passiamo a musica alta risoluzione, per esempio i FLAC, o anche un CD trasformato in FLAC, che si può fare con programmi gratuiti che girano sotto qualsiasi computer, otteniamo dei risultati che sono assolutamente privi di errore, mentre invece la lettura di un CD è soggetta a degli errori che vengono corretti on fly, al volo, dal lettore CD. In quel caso invece non ci sono più. Una cosa che in tanti possono fare, tanto ho capito che qui possiamo fare nomi e cognomi,
sì, tranquilli,
perché tanti in casa hanno un ottimo lettore di musica liquida di file ad alta risoluzione e non lo sanno. Questo lettore di musica liquida ad alta risoluzione anche in wifi significa che abbiamo i nostri MP3, i nostri FLAC, la musica in alta risoluzione sul computer, e questo coso che adesso sveliamo che cos'è, se li prende senza fili in wifi e li suona sullo stereo, li suona magnificamente, è la PlayStation 3.
Attenzione.
Allora invito chiunque magari ha la sua o quella dei suoi figli in giro per casa a provare a far suonare la PlayStation 3 con dei file, meglio se FLAC ad alta risoluzione, ma basta già dei FLAC che uno può prodursi dai propri CD. Ovviamente il risultato sarà tanto più sconvolgente quando partiamo da una fonte, da un disco di buona qualità, inciso bene.
Certo, certamente.
Bella questa cosa qui, un cavetto, il costo di un cavetto,
esatto,
e passa la paura. E invece per avere, diciamo, una stazione dignitosa dove poter ascoltare da dove poter ascoltare musica, quanto si può spendere? Una cosa, diciamo, accettabile dal punto di vista dell'orecchio, dell'ascoltatore.
Innanzitutto dipende da quanti metri quadri dobbiamo sonorizzare.
Diciamo una stanza normale, oggi viviamo in stanze piccole, insomma.
20-25 metri quadri.
Beh, sono anche grandi, facciamo 15 metri.
Per 15 metri basta veramente poco. Oggi possiamo comprare, cioè il paradosso, fra virgolette, che mai come oggi abbiamo poco interesse verso l'hi-fi e mai come oggi sentire bene costa così poco. Perché è vero che abbiamo casse acustiche da 20.000 euro stupefacenti, ma la maggior parte delle persone non sono in grado di percepire, proprio perché l'orecchio si è deteriorato magari o non è educato, lo sforzo che c'è dietro. Oggi con 500 euro compriamo una coppia, una signora coppia di casse. Con altrettanto compriamo un amplificatore a valvole, addirittura, che ha un suono più caldo, che riproduce un po', diciamo, il calore del vinile, annullando la freddezza dei bit digitali. Mettiamo un DAC e possiamo usare un qualsiasi computer portatile o fisso che già abbiamo in casa, la PlayStation 3. Allestiamo un Mac Mini con un software che si chiama Audirvana. Veramente con
stai parlando di questa cosa dell'Apple. Io non ho mai usato Apple, però insomma magari per chi ce l'ha spieghiamolo un po' meglio cosa succede.
Allora, innanzitutto i computer Apple, io non sto in società con Apple, io non ho opzione,
immagino
Apple.
Proprio altrimenti
allora
ti inviterei qua tutti i giorni.
Quello che succede è che noi possiamo usare sia in ambiente Windows sia Linux sia Apple dei software per suonare musica ad alta risoluzione. In ambiente Windows il più famoso e popolare, nonché gratuito, si chiama Fubar, e bisogna perdere un po' di tempo per settarlo a dovere. Il problema non
ricordiamo
è
che su internet ci sono proprio pagine guide dove, esatto, poter fare tutto,
quindi ci arriviamo con pochi clic. Altro paio di maniche invece è
Roberto Vagli insegna,
esatto, Roberto, il buon Roberto Vagli
il
insegna.
Sito si chiama
Beat Audio World,
andateci perché è un bellissimo sito.
Un altro paio di maniche è invece far lavorare bene Fubar con Windows, perché Windows ha tutta una serie di processi che partono automaticamente, senza che noi lo vogliamo, senza che noi ce ne accorgiamo, che un'attività come quella della riproduzione della musica possono essere molesti.
Allora, che comunque non servono.
Il problema è che noi dovremmo fare un downgrade di Windows, quindi limitarne un po' le potenzialità. Ma se con la stessa macchina vogliamo farci altro?
Certo.
Andiamo a limitare, o allora dobbiamo prendere un computer dedicato solo alla musica, solo per fare.
Basta anche un vecchio computer, non c'è bisogno di un portatile nuovo.
No, basta un computer anche di 3 o 4 anni fa, l'importante è che abbia almeno 2 giga di RAM. Il tutto altro discorso invece è in ambiente Macintosh, perché in ambiente Macintosh ci sono 3 software in particolare che si chiamano Fidelio, e Audirvana e Audio Vinyl. Questi software riescono a scavalcare completamente il kernel del sistema operativo.
Ah, incredibile.
Quindi si mettono sopra e
si installano,
il computer non c'entra più niente, diventa solamente un mezzo per far partire questi software.
Come, quindi, una volta
che è partito il sistema operativo, eccetera, non c'entra più niente. Dovremo solamente avere l'accortezza di, se abbiamo un antivirus installato, perché spesso su Macintosh non ce n'è bisogno, di disattivarlo. E il resto, io conosco molto bene e uso Audirvana, che costa $59 americani, quindi circa 40 euro, non cifre folli, due pizze, una pizza per due, e vi assicuro che è un'esperienza mistica.
Addirittura, eh? Senti, Audio Highlights, cosa consiglieresti qua? Qual è stato l'apparecchio o gli apparecchi che più ti sono piaciuti, che hai avuto piacere di non recensire, ma insomma
di descrivere? Ma innanzitutto io personalmente, per estrazione, per la cultura mia personale, mi sono molto divertito con i network player, che sono delle macchine che fanno ascoltare in maniera semplice e spesso sono comandabili da un telefonino o da un tablet la musica liquida che prendono in giro nella rete della casa. Fanno ascoltare le internet radio. No, spiace fare questo discorso proprio qui dentro.
No, ma figurati, guarda, qui non abbiamo proprio steccati di sorta. Proprio.
Però si può ascoltare anche, cioè, questa stazione.
Se un ascoltatore ha piacere, cioè se c'è qualcosa in più che si può ascoltare oltre la radio, oltre questa radio, oltre le altre radio, ma ben vengano, assolutamente non siamo, figuriamoci.
Comunque io ho un network player ci consente di ascoltare file di musica liquida che stanno in giro per la rete o su un hard disk attaccato. Ma soprattutto, gestito con un tablet, noi memorizziamo le nostre stazioni radio che trasmettono su internet, e alcune trasmettono molto bene, ad alta qualità.
Addirittura.
E io ce l'ho in memoria sul mio tablet, premo un pulsantino e mi partono sullo stereo di casa.
Addirittura trasmettono in alta qualità?
Alcune, per esempio la Linn, che è una etichetta discografica, ha tre stazioni radio, di cui una jazz, una classica e una di musica contemporanea, che sono veramente eccellenti. Gli appassionati di classica hanno la radio svizzera da saccheggiare a piene mani, ma soprattutto ci sono più di 20.000 radio monotematiche. Significa che se io voglio una radio di dubstep notturna, dico una cosa, braccio, sì, commentato adesso, c'è. E la mando in play e io sento senza interruzioni continuamente solo dubstep notturna, piuttosto che rock progressivo, piuttosto che anche i gusti più...
Solo una radio su Zappa, solo una radio su...
Magari mono artista proprio no, però mono genere sì.
Sai, in America esisteva una radio che trasmetteva solo brani di Zappa e un'altra anche solo di Beatles. Quindi questi, quanto costano questi apparecchi?
Allora, qui dentro c'è di tutto, c'è un DAC che fa l'altro un bestseller orgogliosamente italiano, che costa circa 100 euro e che è solo USB. E poi arriviamo a diffusori, anzi c'è un amplificatore da 160.000 watt, alto 2,5 metri per uso casalingo,
che... tiriamo giù i muri con quello,
sì, e che costa diverse centinaia di migliaia di euro, quindi c'è veramente di tutto. Però diciamo che noi cerchiamo, al di là del divertimento, di presentare cose strane. Abbiamo presentato una cuffia tempestata di diamanti, per esempio. Al di là di queste piccole curiosità, cerchiamo di rimanere con i piedi per terra. Quindi abbiamo presentato cuffie dai 30 ai 200 euro, amplificatori dai 500 ai 2000 euro, casse acustiche dai 300 ai 3-4000 euro. Siamo sempre in ambito hi-fi, quindi insomma le cifre, qualcuno non adepto
Potrebbe dire: mio Dio, e invece non sa che magari esistono diffusori che costano 150.000 euro, solo diffusori, amplificatori che costano altrettanto. Sì. Insomma, prendiamo quello giapponese, che è terribile, Gondo, è straordinario, costa non so quanto, 200.000 euro. Una cosa...
Sì. E devo dire che poi l'appassionato.
Poi a 5 watt, 6 watt, una cosa.
Sì, ma i watt si misurano in maniera diversa.
Sì, non lo so.
Abbiamo degli amplificatori a valvole da 3 watt. E alcuni io li ho provati e vi assicuro che ci ho sonorizzato in maniera assolutamente senza sforzi un ambiente di quasi 50 metri quadri.
Giovanni, vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere qualcosa?
Ah, io prendo appunti, anzi se fai il podcast magari
sì,
lo trascrivo.
Come sempre, sempre. Senti, quanto ci avete impiegato a farlo, questo tomo da quasi un chilo?
Allora, i contenuti sono stati scritti nell'arco di un anno. E poi abbiamo speso da giugno ad agosto, primi di settembre, per fare revisioni, per riadattarli e soprattutto per fare l'impaginazione. Poi siamo andati in tipografia e il 4 di ottobre è uscito il libro.
Oh, lo presenterete da qualche parte qui a Roma?
Allora, domani siamo a Sintonie, che è una mostra di hi-fi che si svolge a Lanciano, vicino Chieti, un po' la mostra più importante del centro-sud, dopo Primavera Audio, che è quella che organizzo io a marzo all'Hotel Pedra a Roma, e anche il prossimo marzo.
Ci sarà il prossimo marzo?
Assolutamente sì, 22 e 23 marzo.
Saremo lì come lo scorso.
Bene. E lo presenteremo prestissimo nella nostra showroom di Via dell'Acqua Bulicante.
Poi ce lo fai sapere e ne daremo anche notizie. Bene, grazie Massimo, è stato un piacere scambiare quattro chiacchiere con te, spero anche per gli ascoltatori, ma non ho dubbi, perché chi ascolta insomma questi spazi musicali, questa radio, ha una grande passione per la musica, e la grande passione per la musica è tale e proprio perché uno la ama, e quando tu la ami ci voglio cercare di ascoltarla al meglio possibile. I miei gruppi preferiti, il mio gruppo preferito, devo capire quali giri di chitarra fa, perché fa quella solo, e scoprirete, magari facendovi dei piccoli impianti, magari leggendo anche in giro per la rete, per carità, o magari comprando il libro di Massimo, capirete e resterete stupefatti che c'è tanto di quel materiale, tante di quelle apparecchiature a prezzi molto bassi che vi faranno gridare al miracolo. Poi piano piano, con la passione, si cresce, si ascolta e si compra magari un amplificatore un po' più importante, un cavo un po' più importante, e insomma c'è da divertirsi. Grazie Massimo, in bocca al lupo per la tua avventura. Il Crepi. Sito, ripetiamoli tutte e due:
quotidianoaudio.it, è il quotidiano di Hi-Fi, dove trovate in vendita anche Audio Highlights. Se invece volete essere aggiornati sulle novità musicali, rockshock.it.
grazie e in bocca al lupo.
Grazie a voi.